Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Benvenuti alla Rivoluzione Classica. Un saluto qua da Radio Città Aperta e dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori. Stasera abbiamo un ospite di eccezione, ovvero Salvatore 40, violinista e primo violino dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Salvatore ha vinto numerosi concorsi solistici nazionali e internazionali, tra i più importanti, per esempio Vittorio Veneto, Lorenzo Perosi, Clara Schumann e il Postacchini. Inoltre ha collaborato in qualità sempre di spalla, ovvero primo violino, con orchestre come la Filarmonica della Scala, l'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia di Roma, il Palau Les Artes di Valencia e cameristi della Scala. Allora, signore e signori, diamo un grande benvenuto a Salvatore 40. Buonasera Salvatore, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera a Rivoluzione Classica.
Buonasera a tutti, buonasera a te.
Allora, cominciamo subito con la domanda di rito per iniziare l'intervista. Come hai scoperto la musica classica e soprattutto perché hai scelto il violino?
Ecco, allora già qui c'è una bella sorpresa, perché io ho scoperto la musica classica tramite mio nonno che era chitarrista, quindi mio padre, che anche lui era chitarrista, mi ha portato a sentire un concerto di Uto Ughi all'Augusteo a Salerno, sto parlando dell'82, quindi avevo 5 anni, e siccome siamo due fratelli, il giorno dopo ho deciso di portarci in una scuola di musica, che stava lì a Salerno. Lui ha iniziato violino, ma a me piaceva il pianoforte, quindi ho incominciato pianoforte. Questa è già una bella sorpresa, nessuno lo sa, cioè in pochi ovviamente. Quindi dai 5 ai 6 anni ho suonato pianoforte. Poi in quella scuola lì la professoressa si trasferì in Canada, mi ricordo questo particolare, quindi eravamo rimasti scoperti col piano. E mio padre disse, no, allora devi fare violino. Quindi ho incominciato così, per caso, anche io violino, quindi abbiamo continuato tutti e due a studiare violino, e con molte difficoltà, perché da giovane ero molto indisciplinato, non mi piaceva studiare, a differenza di mio fratello, che era già un gran secchione. Quindi è nata così, poi più avanti ovviamente è entrata la passione per il violino, ecco.
E quali sono le emozioni che ti hanno suscitato in questo concerto, in cui hai sentito per la prima volta appunto la musica classica?
Allora, io ovviamente ero molto piccolo, e più che altro le emozioni mi ricordo, più che il violino, mi ricordo l'atmosfera, che del teatro ovviamente strapieno, era un evento per Salerno, perché Uto Ughi al tempo era veramente un mito del violino, quindi era la prima volta che veniva a Salerno, era strapieno, quindi c'era un'atmosfera abbastanza... era bello, mi ricordo l'atmosfera, non tanto il violino, mi ricordo solo che lui suonò la campanella di Paganini, questo me lo ricordo, però il resto non riesco a ricordarmi esattamente proprio la sensazione del violino. Mi ricordo più delle persone che erano molto partecipi a questo evento, ecco, questo me lo ricordo.
Bellissimo. Parliamo adesso invece del primo ascolto, in cui un'introduzione fantastica, tua, molto rock, diciamo, della Vivaldi, Quattro Stagioni, il terzo movimento dell'estate.
Sì. Un po'. Allora, tra l'altro, le Quattro Stagioni è un brano che mi sta molto a cuore, perché è stato il mio primo concerto da solista con un'orchestra. Avevo 14 anni e un gruppo a Napoli mi chiese di suonarlo a Ravello, tra l'altro a Villa Rufolo. Ero veramente molto molto giovane, ma è stata la primissima cosa che ho suonato, quindi è una cosa che ovviamente mi sta molto a cuore. Ecco. Poi riascoltandomi, perché ho ancora la vecchia videocassetta di questo concerto, ovviamente riascoltandomi mi prenderei a schiaffi per come ho suonato, però ovviamente cambiano tante cose. Quindi è un brano che mi sta veramente a cuore, ecco. Ed è un brano molto, ecco, come hai detto te, molto rock. Penso che sia ancora molto diffuso, molto bello, perché unisce un po' tutti i generi musicali, ecco. Cioè il classico, il rock, il pop, il dance, può essere qualsiasi cosa, ecco.
fantastico Vivaldi e il Ba-rock.
Esatto, Ba-rock.
Bellissimo, allora andiamo subito nell'ascolto, ascoltiamo il nostro Salvatore in azione. Bellissimo. Antonio Vivaldi dalle Quattro Stagioni, il terzo movimento Presto dall'estate, con Salvatore Quaranta al violino e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Questo era il Presto dall'estate di Antonio Vivaldi, Quattro Stagioni, con il nostro Salvatore Quaranta al violino e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Salvatore, tu sei la spalla di una delle più importanti orchestre del mondo, ovvero il Maggio Musicale Fiorentino. Ci racconti un po' il tuo percorso nel mondo dell'orchestra, la tua grande carriera che hai fatto come spalla, appunto?
Assolutamente sì. Prima cosa... Ovviamente partendo dagli studi, diciamo che ovviamente l'idea era sempre quella di studiare un repertorio solistico. Infatti poi sono andato a studiare ad Amsterdam prettamente solo per il solismo. Ho provato anche grandi concorsi per diciamo mettermi in gioco con veramente i più grandi violinisti. Ragazzi giovanissimi, però comunque di un livello internazionale, per capire dove eri dal punto di vista tecnico, dal punto di vista... E quello mi è servito veramente tantissimo per poi dopo ovviamente riuscire a vincere concorsi da spalla, perché si richiede comunque, in una spalla devi avere comunque anche una dose di solismo abbastanza spiccata, certo. Ovviamente non può essere altrimenti. Quindi quel percorso lì mi è servito tantissimo per capire come poi affrontare un concorso da spalla, che non è così semplice, è così diverso da vincere un concorso internazionale, ecco. I livelli sono comunque abbastanza alti. E la mia carriera è stata, diciamo che io ero stato già qui nel 2007-2008, avevo vinto come aiuto spalla, cioè concertino. Quindi ero già stato qui a Firenze, lì è iniziata un po' la mia carriera da prima parte. qui, è iniziata proprio qui, perché prima avevo vinto in Scala, però come violino di fila, a Santa Cecilia, violino di fila. Ho fatto un percorso, diciamo, secondo me giusto, perché bisogna anche fare step per step. Quindi poi dopo, diciamo che la svolta è stata andare in Scala e fare lì anni di spalla in Scala. Quindi quello mi ha formato tantissimo, mi ha dato veramente parte l'occasione di farmi conoscere, perché una volta che arrivi a fare il violino di spalla in Scala, comunque il nome gira, sei già, è già una garanzia. Quindi devo ringraziare tantissimo, lo dirò sempre, sia la Filarmonica della Scala che anche il Teatro della Scala per avermi dato questa opportunità, e mi ha fatto veramente fare grandi esperienze e grande, una formazione incredibile per me. È stato il momento dove ho capito che potevo diventare probabilmente una spalla, ecco, questo è stato. E infatti adesso sono molto contento, tra l'altro, di essere qui al Maggio, perché il Maggio è potenzialmente, ma già lo è un'orchestra che sta crescendo tantissimo in un modo incredibile, perché abbiamo tanti giovani, tanti ragazzi giovani con tanta voglia proprio di fare musica, e il livello è veramente decisamente alto, quindi sono molto contento di essere qui. Poi l'ambiente è bellissimo.
Fantastico, per il prossimo ascolto ti ascolteremo proprio in azione all'interno dell'Orchestra Filarmonica della Scala come spalla, è uno dei suoli più importanti, immagino anche struggenti per violino nell'orchestra, la Sinfonia di Brahms, la prima. Che cosa ci racconti di questo
brano? Questo è proprio, forse questo è proprio il momento dove mi sono sentito probabilmente più emozionato, però un'emozione molto positiva, perché è stato uno dei, diciamo, soli, dei grandi soli alla Scala, dove ovviamente l'hanno fatti grandi violinisti e grandi, da Franzetti a Fantini, stesso Manard, De Angelis, tutte, cioè tante persone veramente spalle, grandi spalle, quindi mi sono sentito una grande responsabilità, però mi ricordo che ero molto, molto tranquillo al momento. Ecco, mi ricordo questo, che ero più emozionato prima che non al momento. Mi sono goduto tantissimo il momento ed ero molto positivo. Ecco, non ho mai avuto emozioni che mi hanno destabilizzato. Però è stato il momento, più importante, diciamo, del periodo Scala per me, questo concerto qui proprio. Perché tra l'altro ricordo che questo concerto qui lo davano al cinema in tutta la nazione, in tutta Italia. E mia mamma, sì, perché mia mamma e mio padre andarono al cinema a Salerno, al Multisala, a guardare questo concerto. Era il periodo che facevano un concerto o due concerti l'anno al cinema.
Fantastico.
Mi ricordo benissimo questo particolare, perché mio padre e mia mamma andarono finalmente a vedermi al cinema, ecco.
Bellissimo.
A Salerno.
Sì. E quali sono le emozioni che associ a questo passaggio in particolare?
Ma probabilmente dal punto di vista soddisfazione, prima cosa. Soddisfazione perché, ripeto, quando ero piccolo la Scala la vedevo su Rete 4, vedevo i concerti su Rete 4, quelli lì, quindi pensavo sempre di chissà se un giorno potrò suonare lì, quindi responsabilità e poi anche molta soddisfazione, e ho capito anche di poter probabilmente fare veramente la spalla, ecco.
Bellissimo.
Questo è stato.
Ascoltiamo allora subito di Johannes Brahms un estratto dal secondo movimento Adante sostenuto, solo del primo violino, eseguito dal nostro Salvatore 40, Christoph Eschenbach, direttore d'orchestra, e l'Orchestra Filarmonica della Scala.
Thank you.
E questo era lo struggente andante sostenuto dalla prima sinfonia di Johannes Brahms con l'Orchestra Filarmonica della Scala e Christoph Eschenbach, direttore d'orchestra. Salvatore, ti abbiamo sentito adesso in azione appunto nel ruolo di spalla dell'orchestra. Che cosa vuol dire per te appunto fare la spalla? Quali sono i tuoi compiti, le responsabilità? Quali sono appunto quasi le necessità di abilità anche umane necessarie per svolgere questo compito?
Certo, le qualità e soprattutto i compiti sono molteplici, devo dire. Adesso, escludendo il fatto comunque tecnico, che è una cosa che riguarda solo te, diciamo quando suoni da solo, ecco, questo, escludendo questo, c'è il compito che è quello più difficile, è di riuscire ad essere autoritario, di avere molto carisma, ma allo stesso tempo di non farsi troppi nemici. Ecco, bisogna saper dire qualcosa all'orchestra, bisogna saper quando intervenire, come dire qualcosa alla tua fila. Questa è una cosa importante. Come dire qualcosa alla mia fila, cioè ai primi violini. Parlare per esempio ad alta voce, alzarsi e dire qualcosa a tutti, perché non tutti ascoltano all'ultimo leggio quello che dici davanti. Quindi è importante far sentire tutti i partecipi. E allo stesso tempo non bisogna ovviamente esagerare per non cadere ovviamente nella trappola di farsi dei nemici o degli amici, perché inevitabilmente ci sono persone che ti sono più simpatiche, persone che sono più antipatiche, ovviamente come tutti gli ambienti.
È una cosa, però, umana,
però ovviamente bisogna bilanciare un po' tutto. Quindi dal punto di vista umano è veramente forse molto molto difficile. Bisogna essere molto furbi e molto svegli, ecco, furbi e svegli, e non essere troppo ovviamente istintivi. Io sono una persona abbastanza istintiva, però questo lavoro per esempio mi ha aiutato molto a calmare un po' il mio istinto, almeno in questo caso, perché bisogna dire le cose in modo giusto, senza esagerare, però allo stesso tempo con carisma, con presenza, ecco. Questa è la cosa che trovo interessante allo stesso tempo, perché l'orchestra comunque è un ambiente molto, molto difficile, sembra, ma è sicuramente molto difficile, come probabilmente tutti gli ambienti che hanno tante persone che lavorano e fanno la stessa cosa. Quindi bisogna stare lontano da invidie, da commenti, da inciuci, tante cose, ecco.
E qual è il tuo segreto per mantenere, tu sei anche un po' il mediatore tra l'orchestra e il direttore, come riesci a fare questa cosa?
Ma questo è penso che sia una caratteristica abbastanza, su questo abbastanza innata, cioè nel senso che fa parte un po', probabilmente anche un po' della cultura del sud, di essere un po' svegli, ma allo stesso tempo divertenti, magari fare qualche battuta nel momento giusto, o dire qualcosa al direttore nel momento giusto, non davanti a tutti. Ci sono tanti modi, secondo me, di condurre sempre una linea abbastanza diplomatica, ecco, perché aggredire comunque ho visto che non funziona, ho visto anche da esperienze comunque, aggredire o dire qualcosa al direttore in modo duro, e la stessa cosa vale per il direttore ovviamente,
certo.
Non paga molto, mentre se riesci a avere un clima disteso con qualche parola nel momento giusto, aiuta sia l'orchestra, sia il direttore, sia a te, per avere un lavoro un po' più disteso, ecco. Le battaglie comunque vanno combattute sempre con molta diplomazia, secondo me.
Certo, si sente che hai una lunga esperienza, quindi proprio una cosa che credo che si impari proprio sul tempo.
Esatto, assolutamente.
E invece ascoltiamo adesso una tua interpretazione del Cantabile di Paganini. Ah, cosa ci puoi dire di questo brano?
Ma allora, io di Paganini ho una grande ammirazione, cioè è un autore che amo tantissimo. Prima cosa perché ha una grande passionalità nei suoi cantabili, sono famosi, il bel canto, è proprio il bel canto di Paganini.
Italiano, proprio.
Esatto, è proprio operistico, è una cosa che amo, che un po' sta un po' svanendo, ecco, vorrei anche, non è una critica, però il bel canto è un qualcosa che nello strumento, soprattutto nel violino, è una cosa che sta un po' svanendo rispetto a prima, ecco, rispetto ai grandi violinisti di prima, quindi è una cosa che curo sempre, suono sempre, io studio sempre Paganini, prima cosa perché tecnicamente ti tiene sempre vivo, ti fa conoscere cose nuove ancora alla mia età, ho adesso 46 anni, però sempre da scoprire, e poi perché questa cantabilità molto istintiva, molto passionale, che è una cosa, essendo una persona molto passionale, io mi piace tantissimo, ecco, tanto.
Questo cantabile, appunto, quindi facciamo parte del settore lirico, quindi del repertorio,
esatto,
paganiniano, esatto. Quasi una eccezione, visto che sono quasi tutti pezzi virtuosistici quelli che ha scritto, no?
Esatto, sì, 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 sì.
Perfetto, allora ascoltiamo Niccolò Paganini, cantabile, con il nostro Salvatore 40 al violino e Marco Alpi al pianoforte.
Thank you.
E questo era il lirismo appunto quasi operatico italiano di Niccolò Paganini con il cantabile, interpretato da Salvatore 40 al violino e Marco Alpi al pianoforte. Salvatore, tu sei stato la spalla non solo appunto della Scala, del Maggio, ma anche di svariate orchestre nel mondo, e quindi hai avuto la possibilità di lavorare con grandi direttori d'orchestra. Ci racconti di tuoi ricordi e anche aneddoti di esperienze con i direttori molto belle ma anche molto brutte.
Beh, su quelle belle sono tantissime. Ovviamente sono tantissime perché avendo avuto la fortuna di lavorare con i più grandi, ovviamente sarebbero tanti aneddoti. Stranamente, per esempio, ricordo Muti, che per me è stata l'unica volta qui al Maggio, quando tornò, ricordo il concerto con lui in modo molto positivo, nel senso, perché per me comunque Muti era, per tutti ovviamente in Italia, era una persona super importante, esatto, quindi quello è stato un incontro che ricordo con affetto, ecco, una cosa che anche quella è stata una soddisfazione, è la prima volta che vedevo Muti, ed è stata purtroppo l'unica, perché comunque in Scala sono arrivato dopo, quando lui non c'era più. Certo. Poi ovviamente andiamo sui miei preferiti, non vorrei fare torti a nessuno, però per esempio suonare con Gergiev alla Scala per me è stata un'esperienza incredibile, proprio per il suo modo particolare di condurre le prove, di dirigere molto, in modo molto artistico, poco, tra virgolette, poco chiaro, però in modo molto artistico. Ecco, è un artista proprio della musica, quindi i concerti con lui sono qualcosa di incredibile, fuori proprio da categoria. Cioè, quindi Gergiev è per esempio una delle persone che ritengo proprio, per me, proprio il massimo che può avere un musicista. Soprattutto in concerto, la cosa incredibile è che in concerto Gergiev è capace di prendere un'orchestra e di fare quello che vuole, che non è una cosa semplice, soprattutto con grandi orchestre. Ovviamente la Scala è un'orchestra, è una Ferrari, va da sola, però lui riusciva magari a cambiare qualcosa, e non c'era verso di non andare con lui. Wow. Questa cosa mi ha proprio il carisma del grande direttore, dell'improvvisare, cioè emozionale, un direttore emozionale che mi ha sempre emozionato. Poi ovviamente ci sono grandissimi direttori molto più chiari, che preparano un concerto e quello sarà il concerto, anche quello è ovviamente da apprezzare, però per gusto mio preferisco sempre un direttore come Chung, che è per persone che fanno più arte che non solo un metronomo, ecco, diciamo così, non vorrei offendere nessuno. Mentre per quelle negative, per fortuna non sono tante, diciamo che ho avuto solo un piccolo problema con il maestro Barenboim, tanto lo sanno tutti, posso dirlo, ma non gli ero particolarmente simpatico, però da questa esperienza comunque, visto che comunque è Barenboim, cioè non era proprio, voglio dire, uno dei geni più assoluti della musica classica, devo dire che ho reagito sempre in modo molto, diciamo, intelligente, nel senso che ho appreso le sue critiche e probabilmente sicuramente ho imparato tantissimo da questa critica, anche da lui proprio come persona, come intendeva la disciplina dell'orchestra, proprio la disciplina della musica. Lui è veramente malato per la disciplina della musica, la disciplina ritmica. Quindi questa è una cosa che a me serviva molto. Ecco, probabilmente c'è stato uno screzio, perché siamo completamente diversi, siamo agli opposti, però poi adesso ci siamo rivisti a Salisburgo, che siamo andati proprio col Maggio per il suo compleanno. C'è stata una festa e una riconciliazione tra me e lui, mi ha invitato anche a cena, mi ha regalato un libro. È stato bello comunque. Poi ripeto che comunque è stato uno screzio comunque dal punto di vista musicale, quindi niente di grave, anzi ho preso questa critica in modo positivo e ho imparato molto da lui. Sicuramente una delle persone cui ho imparato di più è stato lui, è stato Barenboim, sicuramente. Una delle persone che mi ha, diciamo, insegna, ma lui è stato, insegna un po' a tutti quando è in orchestra, quando dirige un'orchestra, e lo dicono un po' tutti perché la sua disciplina è incredibile, è veramente incredibile. Quindi queste sono le mie esperienze.
Quindi anche l'esperienza negativa ha avuto il lieto fine, sono molto contenta.
Ma assolutamente sì, 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 certo.
Ascoltiamo adesso fra pochissimo il doppio concerto per due violine e archi di Vivaldi che ha eseguito con i Cameristi della Scala.
Bellissimo.
Torniamo appunto con Vivaldi, con il barocco. Cosa ci puoi dire di questa esecuzione?
Allora, questa è stata una cosa, penso che sia una delle cose più belle che abbia fatto, perché era in un palazzo stupendo a Milano, Palazzo Reale credo che sia quello, con un'acustica bellissima, atmosfera veramente incredibile. E poi comunque, ovviamente, Vivaldi, avendo anche un fratello che suona il violino, da giovani, quando veramente piccoli, suonavamo spesso questi brani, perché erano i brani un po'... Quindi ho anche un ricordo, diciamo, di infanzia con mio fratello.
Bello.
Sì, suonavamo spesso questa cosa qui. Abbiamo suonato anche una volta con l'orchestra, ma eravamo talmente piccoli, con i piccoli archi salernitani. Io avevo tipo 11 anni, lui ne aveva 13, quindi eravamo proprio piccoli, alle piccole, alle prime armi. E quindi è comunque un brano che... Anche questo mi sta molto a cuore, visto che comunque con mio fratello adesso ci vediamo poco, lui vive a Verona, quindi non suoniamo più tanto insieme, ecco, quindi questo ricordo di quando suonavamo insieme con lui.
Fantastico, sono contenta di aver scelto brani che sono importanti, sì, anche per te. Ascoltiamo allora di Antonio Vivaldi, dal concerto in La minore per due violini e archi, Allegro, con Salvatore Quaranta e Roberto Nigro, violini e Cameristi della Scala. Thank you. queste certo. Salvatore 40 e Roberto Nigro, violini e cameristi della Scala. Salvatore, diciamo che tu praticamente nella tua vita hai esplorato un po' tutti i campi del violino. Sei partito come solista, menzionavamo i concorsi importanti, sottolineo che li hai anche vinti, quindi hai esplorato un po' la musica in tutti i lati, solista, musica da camera, l'orchestra. Cosa hai imparato nella tua vita, fra virgolette? Quali sono le qualità che secondo te deve avere un musicista?
Allora, è un discorso veramente molto, molto difficile, penso anche un po' abbastanza personale, diciamo così. Però sicuramente una cosa che non può mancare è la disciplina, che è una cosa che io ho conosciuto un po' tardi. Questo è sicuramente la base. La disciplina è la prima cosa, come tutte, penso, tutte le cose. Poi, se proprio dovessi dire qualcosa di personale, io penso che bisogna coltivare un po' di più il talento, cioè bisogna riuscire a non mettere da parte diciamo la parte istintiva, la parte del talento, e di farlo crescere anche in modo... cioè enfatizzare un po' il talento. Adesso voglio fare un esempio, per esempio, che Giuseppe Gibboni, che è vincitore del Paganini, è stato mio allievo quando era piccolino, poco piccolo, era proprio già molto piccolo, e lui ha studiato tanti, ha coltivato tanto il talento, ha fatto delle cose estreme, cioè nel senso che anche da piccolo continuava a fare delle cose magari fuori dalla sua portata, però questo, cioè, ne so, capricci Paganini, concerti di Paganini quando aveva 10-11 anni, ecco, magari non li faceva in modo perfetto, ovviamente, però questo ha fatto in modo che il suo talento è fuoriuscito e l'ha coltivato. Quindi poi con il tempo è riuscito anche a mettere a posto il talento, perché la disciplina, ecco, dove poi serve. Quando poi hai capito il tuo talento dove può arrivare, la disciplina è fondamentale. Quindi lui, ho fatto un esempio, Gibboni, come tanti altri, ovviamente tanti altri violinisti, grandi violinisti. Quindi secondo me è molto importante avere un'idea chiara del talento che hai e sfruttare anche il tuo talento, ma allo stesso tempo anche la disciplina. Mentre per le caratteristiche, personalmente io preferisco sempre persone che suonano in modo emozionale, cioè nel senso che... tanto di cappello, ovviamente, per chi è super preciso e che non sbaglia mai, che studia in quella direzione, quello farà sicuramente strada, soprattutto a livello orchestrale. Però secondo me il musicista è colui che emoziona. So che sembra banale, ma è proprio così. La musica deve essere emozione, non deve essere note. Certo, ci deve essere un giusto equilibrio tra gli errori e l'emozione, è giusto così, però preferisco sempre ascoltare violinisti, ma violoncellisti, musicisti, ecco, che mi emozionano a discapito magari di qualche errore, come un po' i violinisti di prima, i violinisti, certo, di anni fa, i Sax Terni, esatto, sì, potrei fare tanti, Grumio, Schering. Stern era uno che sbagliava un concerto almeno 20-30 note, ma veramente, veramente, però
che era... note.
Esatto, anche l'errore era bello, era molto personale, aveva un'identità di suono, e adesso si sta un po' perdendo, quindi preferisco sempre persone che, per me il musicista è quello, è bello quando poi a fine carriera suoni per te e ti emozioni anche tu. Ecco, questa è la cosa più bella, suonare con emozione, non solo note. Ecco, questo per me è il musicista, è quello.
Parole sante, sfondi una porta aperta, guarda, cioè, per me è la base di tutto, se no è meglio il computer, no?
Esatto, ovviamente ribadisco che ci vuole ovviamente una grandissima, anche un grandissimo controllo tecnico,
ovviamente.
Cioè parlo comunque di un livello già alto, però tra i due ovviamente preferiamo sempre l'emozione, ecco.
Certo, il famoso detto, cuore caldo, mente fredda, no?
Esatto, una cosa che anche che prediligo proprio io nel mio modo di suonare. A discapito, molte volte mi riascolto e penso, qui avrei potuto controllare magari di più questo passaggio, ma a me piace suonare in modo molto, buttarmi anche dentro un passaggio tecnico con slancio, con forza, che non con super controllo senza nulla, ecco. Quindi questo è per me il musicista, è quello lì che emoziona.
Certo, è poi lì che succede la magia. Parliamo appunto di cose virtuosistiche. Il prossimo ascolto è un concerto di Mozart interpretato da te, in particolare il Sol maggiore. Ci racconti brevemente di questo brano?
Allora, questo brano, tra l'altro, è visto visto come tra noi violinisti, come il più semplice di Mozart dal punto di vista tecnico. Tant'è vero che alcune orchestre lo escludono a priori, non puoi suonarlo, perché per loro è semplice. Però ovviamente è un brano che proprio identifica Mozart nella sua semplicità, la grande difficoltà. Come ben sappiamo, Mozart poi nel momento ti fa sentire totalmente nudo. Quindi è uno di quei concerti che ha doppio taglio, semplice, ma per renderlo interessante devi avere veramente tanto, tanto, sia tecnicamente che anche, ripeto, dal punto di vista emozionale, dal punto di vista dello stile, ecco, anche perché adesso, al giorno d'oggi, comunque c'è molta più attenzione al suonare in stile Mozart, mentre prima si suonava tutto uguale, era un po' più giustificato suonare Mozart come Brahms e Brahms come Mozart. Adesso non lo è più, e dico per fortuna. Quindi bisogna stare attenti anche magari a entrare nella scatola di Mozart e non fuoriuscire. Quindi anche difficile anche da quel punto di vista, la semplicità, però renderla interessante senza strafare. Ecco, questo è il succo di questo concerto qui.
Bellissimo, allora ascoltiamo subito Wolfgang Amadeus Mozart, l'allegro dal concerto numero 3 in sol maggiore per violino e orchestra, con Salvatore Quaranta al violino, Jacopo Sipari, direttore d'orchestra, e l'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno. Thank you. Torniamo dalla semplicità virtuosistica di Mozart. Abbiamo ascoltato un estratto dall'Allegro del concerto in sol maggiore per violino orchestra, interpretato dal nostro Salvatore 40 al violino, Jacopo Sipari, direttore d'orchestra, e l'orchestra filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno. Salvatore, questa è una domanda che mi piace molto fare.
E sarà difficile.
Ormai lo sai. Sono difficile, non mi diverto. Allora, se un passante per strada, se qualcuno per strada ti fermasse e ti chiedesse perché va ascoltata la musica classica, che cosa gli risponderesti?
Infatti sapevo che era difficile. Allora, cosa direi senza pensarci? Ma ci parlerei con calma. Prima cosa gli farei capire che è bello scoprire la musica classica, perché non essendo qualcosa di immediato ha bisogno comunque di tempo, quindi prendersi del tempo per conoscere qualcosa è assolutamente interessante prima di capirla e di farsela entrare dentro. Parlo soprattutto per esperienza, perché prima che io potessi emozionarmi con la musica ci sono passati anni, neanche giorni, anni, mesi, anni, proprio anni, e comunque facevo quel lavoro. E adesso ovviamente per me è una cosa vitale, proprio vitale. Quindi cosa gli direi di prendersi del tempo e di non fermarsi alla prima, al primo ascolto e di insistere, perché prima o poi io penso che tutti noi, se ascoltassero la musica classica con calma, con attenzione, tutti avremmo delle emozioni. È impossibile non avere emozioni con la musica classica, quindi c'è bisogno solo di tempo, come tutte le cose. Come conosci una persona, non puoi al primo impatto sapere quella persona chi è. È la stessa cosa con la musica classica, hai bisogno di tempo, e se hai interesse a conoscerla, prima o poi quella persona ti mostrerà le tue emozioni, come per me la musica classica è questo, è proprio il succo, è questo. Quindi conoscere con tempo, darsi del tempo per riuscire a entrare nella dinamica della classica, perché gli altri, diciamo che è facile ascoltare una canzone, non so, di, che ne so, non posso fare dei nomi, di Elodie, dico Elodie perché mi è venuto in mente, è molto immediata, l'ascolti, la canti e basta, però la classica ha bisogno di tempo, quindi questo ti direi.
No, mentre dicevi questa cosa mi è venuto in mente un paragone tra il fast food e un cibo che ci vuole il tempo, esatto, per gustarlo, no? Così, non so perché mi è venuta questa cosa. Bellissima l'immagine. E quello che hai detto ovviamente che mi ha ispirato questa cosa. E invece hai un messaggio in chiusura per gli ascoltatori?
Un messaggio? Allora, il messaggio che posso dare è di viversi la musica, ovviamente, sì, in modo molto passionale, molto fare in modo che diventi veramente una passione, e allo stesso tempo coltivare anche tante altre passioni, cioè di vivere la vita a 360 gradi. Questo è importante anche per suonare meglio, secondo me, cioè vivere anche il resto, avere delle passioni come me per la Salernitana, per esempio. Lo sapevi che prima o poi l'avrei detto. Però hanno dei paralleli, cioè è un parallelo la musica classica come la passione per la Salernitana, me lo fa vivere in modo veramente, non posso fare a meno né della musica né della Salernitana, come gli affetti, come la mia famiglia, gli amici, che ne so, andare al mare, divertirmi, ecco, tutto questo fa parte secondo me anche del tuo modo di suonare. Quindi è importante anche non chiudersi solo, esclusivamente nella musica, ma diventare una persona passionale, solare, ecco, per vivere la musica in modo positivo.
Questo credo sia un consiglio anche per i non musicisti, ovviamente.
Assolutamente, sì, ho parlato adesso dei musicisti perché io ormai lo sono, quindi mi identifico in questo personaggio che suona dei concerti con grandi direttori e poi va allo stadio in trasferta a vedere la Salernitana.
Bellissimo. Quindi sei una persona proprio che gli ascoltatori possono vedere reale, no? Un tifoso di classica.
Reale, molto
poi,
reale.
Che poi dopo fa anche concerti, quindi la musica classica non è così strana, ci sono anche persone...
Esatto. Normale.
Esatto.
Reale,
esatto,
normale.
Sì. Perfetto. Allora Salvatore, ti ringrazio tantissimo per essere
stato grazie a te. Grazie
qua con
a te.
Noi stasera. Grazie.
Grazie mille. Buonasera a tutti.
Fantastici questi pensieri direttamente da dietro le quinte delle grandi orchestre che ci ha dato il nostro ospite di stasera, Salvatore Quaranta, grande violinista nonché spalla dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. E ci stiamo ora avvicinando alla chiusura della puntata di stasera. Siamo adesso per dare la linea a Mojo Station con il blues e vi ricordo come al solito l'indirizzo email per le vostre domande e richieste di brani musicali, come al solito music@hcionitori.com. Vi aspetto martedì prossimo come sempre alle ore 20 e saluto anche quelli che ci stanno ascoltando nella replica del venerdì alle ore 14. E dalla Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico Attilia Kyoko Cernitori.